Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica, benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail, lo sapete, RV che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io saluto Lorella Parente, teologa, docente di ecclesiologia e mariologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, consulente per la teologia presso la Fondazione OFM Fraternitas a Roma, che ci accompagnerà in queste domeniche. Benvenuta Lorella, grazie per essere tornata di nuovo in questa trasmissione.
Grazie per l'invito, un saluto caro a te Federico e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora Lorella, noi oggi ci avviciniamo passo passo verso la Pentecoste, che sarà il 19 di questo mese, domenica 19, la Pentecoste, l'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli. E dobbiamo dire che è importante ricordare qual è l'azione dello Spirito Santo. In tante occasioni alcuni radioascoltatori ci hanno scritto: ma come agisce lo Spirito Santo? E alcuni hanno chiesto: che cos'è lo Spirito Santo? Ecco, io ti chiederei di iniziare dalla base. Io so che magari molti che ci ascoltano lo sanno, ma è sempre bene ripetere, perché credo che molta gente, soprattutto i giovani, ignorino un po' l'azione dello Spirito Santo e soprattutto l'essenza dello Spirito Santo. Cominciamo da qui, Lorella. Che cos'è lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo è forse la persona della Santissima Trinità che continua a rimanere più ignorata, forse questo è il termine giusto, dalla maggior parte dei comuni fedeli, dei comuni battezzati, ecco, che magari non hanno un approccio di tecnico, ecco, o teologico alla fede, ma vivono normalmente la loro condizione di cristiani e pur a volte pregando, dedicandosi anche alla frequentazione della celebrazione eucaristica, a quelli che sono i doveri comuni dei cristiani, manca sempre quel guizzo, quel moto interiore verso lo Spirito Santo. Si prega molto Gesù, chiaramente Dio in generale, la Madonna, si venerano i santi, ma non abbiamo nei fedeli la propensione naturale a pregare lo Spirito. Ecco che, come dicevi tu giustamente, è importante ribadire il suo ruolo. La Sacra Scrittura ci insegna e ce lo dice attraverso proprio gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, che lo Spirito Santo è una forza. Questo forse è il termine che più mi piace usare per iniziare questo discorso. È una forza. Gesù promette ai suoi discepoli: riceverete una forza, quella dello Spirito Santo che discenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e sino all'estremità della terra. Questa è proprio l'affermazione di Gesù che ci riporta Luca nell'opera degli Atti, proprio all'inizio, al primo capitolo. Quindi definiamolo innanzitutto così: una forza. È la parte invisibile, la parte che più porta al concetto proprio di mistero divino. Mentre Gesù di Nazaret è nato, è vissuto, sappiamo tante, mai abbastanza, però diciamo tante cose su di lui, e attraverso di lui ci siamo fatti un'idea del Padre, della prima persona della Trinità. Ecco, Gesù ci vuole dare anche un'idea dello Spirito, di che cos'è, o meglio di chi è lo Spirito, perché lo Spirito, come ci insegna il Concilio, come ci insegna tutta la tradizione della nostra fede, è Signore e vivificatore. Questa è la prima espressione dottrinale usata proprio quindi da un concilio, dagli antichi, dai primi concili della storia, quindi dalle persone che più hanno rappresentato la tradizione della Chiesa, Signore e Vivificatore. Signore vuol dire Dio, Vivificatore vuol dire colui che trasmette la vita. Quindi capiamo che si parla di Dio stesso, e il nostro appunto è un Dio particolare, è un Dio unico nel suo genere, è un Dio uno e trino. Ecco, la terza persona di questa natura divina è proprio lo Spirito. E il giorno di Pentecoste questo Spirito viene inviato innanzitutto per santificare continuamente la Chiesa e perché i credenti avessero accesso proprio al Padre attraverso l'opera di Cristo. Questo ce lo insegna Paolo, ce lo insegna nelle sue lettere, in Efesini in particolare, ma poi mi soffermerò, se ho tempo, anche sulla lettera dei Galati, che credo sia sotto certi profili proprio la più bella, quella che lancia un messaggio splendido sullo Spirito. Ma andiamo per ordine.
Certo, Lorella, quindi, tu hai parlato di forza, sì. No? Mi permetto di fare una piccola interruzione qui per spiegare appunto questa forza, una forza che è un dono, no? Lo vediamo, lo dicevi tu, a Pentecoste l'effusione dello Spirito in quel caso è stato un dono, come nella nostra vita rimane sempre un dono. Perché questa forza è un dono, secondo te?
È un dono perché innanzitutto discende direttamente dalla fonte. La fonte è il Dio creatore onnipotente, la fonte è il Padre. E la fonte è anche il Figlio, nel senso che anche Gesù Cristo è il datore dello Spirito. Lo Spirito viene dal Padre e viene dal Padre attraverso il Figlio, quindi ufficialmente, potremmo dire, si passi questo termine, è Gesù che ce lo lascia, perché è Gesù che dice all'uomo, dice in parole umane, lo dice da uomo tra gli uomini, dice: io vi lascio lo Spirito, io vi lascio il Paraclito. Ecco perché lo possiamo concepire come dono, perché ci arriva. Non l'abbiamo conosciuto direttamente, non lo possiamo vedere, non possiamo avere un'immagine fissa dello Spirito, perché lo Spirito non rientra in un'immagine fissa, cosa che invece potremmo avere del Padre, abbiamo sicuramente del Figlio, ma non dello Spirito, perché lo Spirito è questo dono, appunto, perché ci viene elargito, viene effuso, viene dato al mondo, viene dato al popolo della Chiesa, viene dato a ciascuno di noi, proprio per realizzare in noi a sua volta i suoi doni, perché lo Spirito, non ci dimentichiamo, che è un datore a sua volta di doni, è un datore di carismi. Quindi il discorso del dono, bellissimo, anzi grazie veramente di questa domanda, il discorso del dono è multilaterale, riempie proprio tutta la logica della cristianità e la logica della rivelazione. Tutto parte da un dono. Dio dona la vita, Dio poi a un certo punto nel mondo manda suo Figlio ci dona la grazia, suo Figlio ci lascia lo Spirito che viene dal Padre attraverso di Lui, e a sua volta lo Spirito è l'ultimo cronologicamente, che ci lascia tuttora oggi i suoi doni. Quindi è donato ed è donante, è donatore. E noi viviamo, anche a volte inconsapevolmente, nella Chiesa di questi doni che Lui, in quanto Dio, in quanto terza persona, ci elargisce.
Bene, facciamo una piccola pausa e poi riprenderemo, anche cercando di capire qual è l'azione dello Spirito nella nostra vita quotidiana. Intanto ricordo che si possono scrivere SMS, ma anche WhatsApp, anzi soprattutto WhatsApp, al 335 12 43 722. C'è la possibilità di scrivere, fare domande, non solo domande ma anche riflessioni su quello che sta dicendo la nostra ospite Lorella Parente. Piccola pausa.
Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami, abbracciami, che è normale stringerti forte è spettacolare. Come l'amore il primo giorno d'estate, come i dischi belli che non scordi più, come l'istante che ti cambia per sempre, ma in fondo resti ancora e ancora tu. E ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fai più. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare. C'è chi cerca soltanto diamanti, ho la formula giusta per la felicità, ma siamo spesso tutti troppo distratti o troppo convinti per riconoscerla. Tutto il mondo è una gabbia di specchi, una partita a scacchi con la verità. Ah, ma tu abbracciami che è uno spettacolo. Come l'amore il primo giorno d'estate, come i dischi belli che non scordi più, come l'istante che ti cambia per sempre, ma in fondo resti ancora e ancora tu. E ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fai più. Ma abbracciami, abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare. Ma abbracciami, abbracciami. Come l'amore il primo giorno d'estate, come i dischi belli che non scordi più, come l'istante che ti cambia per sempre, ma in fondo resti ancora e ancora tu. E ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fai più. Ma abbracciami, abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare. Ma abbracciami, abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.
Rieccoci qui con la nostra Lorella Parente a parlare di Spirito Santo, e naturalmente vi ricordo che c'è ancora la possibilità di scrivere, mi raccomando, al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni anche tramite il sito, andate su vaticannews.va, cliccate su Radio Vaticana, scegliete i podcast e naturalmente la trasmissione hashtag Pop Theology. Potete riascoltare tutte le trasmissioni presenti sul nostro sito. Ecco, io chiederei a Lorella di raccontarci un po' qual è l'azione dello Spirito Santo, Lorella, perché molto spesso, ecco, noi abbiamo la nozione, abbiamo capito chi è lo Spirito Santo, tecnicamente lo sappiamo, però non ci rendiamo conto che lo Spirito Santo nella nostra vita agisce, e tante volte non lo prendiamo in considerazione neanche noi cristiani, neanche noi cattolici, viviamo come se non ci fosse, ecco. Ma qual è l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita quotidiana? Come si fa a sentire lo Spirito?
Comincerei dall'insegnamento del Concilio Vaticano II, che è molto chiaro su tutte le azioni che compie lo Spirito. Innanzitutto il Concilio in Lumen Gentium, precisamente, che è la Costituzione dommatica proprio sulla Chiesa, luce delle genti, riferito a Cristo e di riflesso alla sua Chiesa. Ecco, in Lumen Gentium si legge che lo Spirito è colui che dà la vita, è una sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna, poi le espressioni sono bellissime chiaramente, per mezzo suo il Padre ridà la vita agli uomini, dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio. Anche questo è un passaggio importante che poi ci serve appunto per andare un po' nel concreto delle nostre vite. Quindi dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio, rende testimonianza agli uomini della loro condizione di figli di Dio, perché noi siamo stati, secondo uso un termine proprio teologico ma è anche biblico e di Paolo, noi siamo stati adottati da Dio, cioè noi siamo figli adottivi attraverso Cristo, noi siamo figli di Dio chiaramente, e lo Spirito introduce la Chiesa. Quindi quando diciamo Chiesa pensiamo sempre a noi, perché noi siamo la Chiesa, il popolo dei battezzati è la Chiesa, ci introduce nella pienezza della verità, unifica la Chiesa nella comunione e nel ministero, la dirige con i diversi doni gerarchici e carismatici e, l'espressione più bella, la abbellisce dei suoi frutti, la fa ringiovanire e continuamente la rinnova. Tutto questo perché? Perché lo fa lo Spirito? Perché vuole e deve, e nella sua natura di Dio, condurre alla perfetta unione con Dio tutto il popolo della Chiesa, ma in realtà possiamo dire tutto il popolo dell'umanità, perché lo Spirito ovviamente agisce nella Chiesa soprattutto, ma non si può rinchiudere in dei confini. Lo Spirito è Dio, quindi agisce su tutti in modi che noi non sappiamo, non conosciamo. Lo Spirito è libertà. Lo Spirito è la parte più agile che attraversa il mondo, la parte divina più agile, perché si insinua in senso buono proprio nelle viscere, nei cuori, in tutte le persone che hanno sviluppato in loro il senso, che poi è naturale, il senso dell'amore, l'amore per la vita, l'amore per il prossimo. Ecco, ovunque c'è vita c'è lo Spirito, ovunque il cuore umano batte, lì agisce lo Spirito. Chiaramente lo Spirito, che è Dio, si esprime con pienezza all'interno della Chiesa. Ecco perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo, noi come Chiesa, come battezzati, lo custodiamo nel cuore. E quindi come facciamo a sentirlo? Giustamente chiedevi tu, che poi appunto è la domanda fatta dagli ascoltatori, come si fa a capire, come agisce in sostanza, come facciamo a riconoscere in noi lo Spirito? Ebbene, appunto si tratta di riconoscere, perché noi ce l'abbiamo già. Con il dono del battesimo, con il sacramento del battesimo, automaticamente possiamo dire noi riceviamo il dono dello Spirito, è in noi, è fermo nel nostro cuore e lì rimane, non se ne va. Non è una cosa, lo Spirito non lo possiamo perdere, lo Spirito Santo c'è dentro di noi, ora sta in noi metterlo in movimento, cioè non farlo atrofizzare, ma renderlo fluido, renderlo dinamico, e questo avviene attraverso innanzitutto un'adesione col cuore alla parola di Cristo. Non bisogna fare chissà che cosa di altamente spirituale o peggio ancora spiritualistico, no, assolutamente no. Lo Spirito già è in noi, dobbiamo capirne i frutti. E qui credo che San Paolo ci dia, come dicevo all'inizio, ci dia una spiegazione sublime nella lettera ai Galati, che è molto molto bella. Io invito chiunque a prendere questo testo nel Vangelo e leggerlo. La lettera ai Galati è straordinaria, e al capitolo 5 in particolare si parla di camminare secondo lo Spirito, cioè Paolo invita proprio, dice solennemente, anzi in tono anche perentorio, vi dico dunque camminate secondo lo Spirito, perché quella è la vostra salvezza.
Ecco, come Lorella, esatto, io ti chiederei questo, no, concretamente. Sì. Facciamo un esempio, nella mia vita io vivo la quotidianità, figli, parenti, amici, il lavoro, eccetera. Come faccio a sapere se quello che sto facendo è in linea con lo Spirito? Qual è il mio atteggiamento? Come faccio a capire se un'azione che mi viene consigliata dalla mia coscienza proviene dallo Spirito o no? È in linea con lo Spirito o no?
Per riconoscere un'azione che viene dallo Spirito di Dio, del Signore, bisogna vedere, analizzare, pensare al frutto, cioè a cosa ti porta quell'azione. Il frutto dello Spirito, appunto, lettera ai Galati, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, autocontrollo. Quest'ultimo è molto attuale, diciamo, perché noi a volte siamo impulsivi nelle risposte e nelle parole che usiamo, il dominio di sé, il controllare quello che viene da dentro al nostro cuore. Questi sono i frutti dello Spirito. Se la nostra azione porta una di queste conseguenze, oppure usa una di queste modalità, modalità di questo metodo, che quindi è l'amore, la gioia, la gentilezza, la generosità, il dire la benevolenza è un termine bellissimo, cioè è il dire parole buone, è sicuramente un buon suggerimento della coscienza, viene sicuramente dallo Spirito Santo. Non è facile, perché spesso l'impulso ci porta, ma soprattutto magari una situazione difficile da affrontare, ci porta forse più istintivamente a seguire altre modalità e altri frutti che sono, diciamo, delle deviazioni da questa via indicata da Gesù, da questa via indicata dal Vangelo, da Paolo e da tutti i testimoni di sempre della Chiesa. Quindi per seguire la via del Vangelo, che a volte è veramente stretta, bisogna cercare, sforzarsi di evitare di deviare in questi vicoli a volte che nascono dalla discordia, dalla gelosia, dal dissenso, dalla divisione, che come dice Paolo non portano sul cammino dello Spirito, che è quello che invece noi per natura, come persone battezzate, come figli di Dio, come fratelli in Cristo, noi invece siamo portati a seguire, perché il bene è la nostra via naturale, è il nostro richiamo, perché noi veniamo da Dio, quindi il richiamo al bene ce l'abbiamo. In Federico, vorrei, ci tengo a dire questa cosa, in Fratelli Tutti c'è un invito del Papa che parte proprio dall'insegnamento di Galati, di Paolo, quindi sui frutti dello Spirito Santo. E c'è in particolare una parola, un'espressione che lui cita, agatosune, che è il termine greco, è un frutto dello Spirito Santo, appunto, che indica proprio l'attaccamento al bene, il desiderio, la ricerca del bene. Ancora di più è, come dice il Papa, procurare ciò che vale di più, cioè procurare il meglio per gli altri, quindi la loro crescita, l'esercizio dei valori buoni, la loro maturazione, quindi non solo il benessere materiale, che è quello più immediato. E c'è l'espressione latina, appunto, che è benevolenza, cioè l'atteggiamento di volere il bene dell'altro, un forte desiderio di bene, che è proprio un'inclinazione che noi abbiamo verso tutto ciò che è buono ed eccellente, e ci spinge a colmare la nostra vita di questo bene, ma anche quella degli altri, e quindi desideriamo per gli altri innanzitutto le cose belle. Questa è la via sicura per riconoscere un'azione che viene dallo Spirito, quindi analizzarne il frutto, vedere quell'azione a cosa mi porta, quale sarà la sua diretta conseguenza.
Allora, facciamo un'altra piccola pausa, Lorella, e poi concluderemo questa nostra chiacchierata. Intanto ricordo ai nostri radioascoltatori che possono scrivere al 335 12 43 722.
Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me. Non aver paura di darmi un bacio, ma stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me e poi lasciati andare. No, temere, non indugiare, non si fa del male, se puro è l'amore, non arrossire
mondo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amore.
Rieccoci a parlare con Lorella Parente di Spirito Santo. Intanto vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722. Io continuerei con Lorella a parlare dei frutti dello Spirito. Lorella, quali sono i frutti dello Spirito Santo?
Sì, come dicevamo poco fa, soprattutto la lettera ai Galati di San Paolo contiene un passo bellissimo che invita a camminare secondo lo Spirito e quindi fa un elenco dei frutti, ma direi, Federico, ancora meglio del frutto, perché il termine è al singolare. Paolo parla del frutto dello Spirito che è multiforme, quindi possiamo immaginarlo come un unico frutto che è l'unico dono, che poi è quello appunto della vita, della salvezza, della via di santità, perché lo Spirito è soprattutto la nostra, il nostro mezzo di santificazione, cioè seguire Lui, un frutto che ha tanti spicchi e questi spicchi, secondo l'insegnamento paolino appunto, che poi è quello della Chiesa, sono l'amore, la gioia, la pace, li diciamo proprio in ordine, la magnanimità, la benevolenza di cui abbiamo parlato prima, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. E anzi il passo, la pericope si conclude: contro queste cose non c'è legge. È bellissima questa espressione paolina, non c'è legge, perché sono cose talmente virtuose, sono virtù che vengono da Dio direttamente e che vengono sempre, continuamente destate, suscitate dallo Spirito, che il cui lavoro è proprio questo: rinnovare continuamente la sua Chiesa, il suo popolo, rinnovare ogni singolo cristiano ogni giorno. Essere cristiano, cristiano è bello, kalos, kalos vuol dire bello, buono, gioioso, vuol dire tutto ciò che è legato alla bellezza. In particolare, tra questi frutti ce n'è uno che viene tradotto appunto a volte con fedeltà, ma è proprio, c'è una parola specifica che tra l'altro richiama proprio Papa Francesco sempre nella Fratelli Tutti. In Fratelli Tutti parla appunto di questi frutti che vengono dallo Spirito, e c'è una parola che vuole esprimere uno stato d'animo benigno, soave, quindi va oltre ancora la benevolenza, va oltre ancora il semplice essere contenti di un dono, no, diviene un modo di essere. È la parola Christotes che esprime appunto, dice lui, uno stato d'animo che sostiene e conforta, cioè è una qualità che spinge verso gli altri per rendere l'esistenza degli altri più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle loro angosce. Quindi è un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme, e il Papa usa proprio la parola gentilezza, la gentilezza nel tratto. L'attenzione quindi a non ferire con le parole o con i gesti, e quindi ci colleghiamo alla parte centrale del nostro discorso e possiamo tranquillamente andare verso la conclusione con questo concetto. Immaginare uno stato, una condizione del cristiano come una condizione di gentilezza verso il mondo, verso l'universo, ma soprattutto verso il proprio prossimo.
Bene, io ringrazio la nostra ospite Lorella Parente, teologa, docente di ecclesiologia e mariologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, consulente per la teologia presso la Fondazione UFM Fraternitas a Roma, e la ringrazio davvero di cuore per averci raccontato davvero lo Spirito Santo. Grazie a Lorella Parente.
Grazie a voi di avermi ascoltato. Ciao a tutti.
Ci diamo appuntamento con Lorella Parente a domenica prossima. Intanto vi ricordo che potete continuare a scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana, appunto, appuntamento a domenica prossima.
Hashtag Pop Theology.